We've talked the whole night through.
Good morning to you. Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Corri, 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 colta poi da mille affanni, tra scaffali e scatoloni, si pensava alle pensioni, è arrivato il professore, è cominciato il malumore, la pensione è un diritto, zitta e lavora e paga l'affitto. Pappagallo, ma non di certo quello con il becco giallo. La pensione è un diritto, zitta e lavora e paga l'affitto. Il tempo passa, ci vuole coraggio ed il traguardo diventa un miraggio.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, potevamo cominciare meglio di così, con questa canzoncina ovviamente trovata dal mitico Franco Iappelli. Buongiorno Franco.
Buongiorno a voi tutti.
Noi di che cosa potevamo parlare, caro il mio Giorgio Bolcevico Lacustre, se non della pensione?
Ovviamente.
La pensione che sta terremotando anche.
Ovviamente.
Il governo che sta terremotando anche quella che è la coesione della maggioranza. Un centrodestra, l'avreste mai pensato voi, che arrivato al governo sull'onda dell'emozione dell'aboliamo la Fornero e dice questo, ovviamente sto parlando di Salvini, si ritrova addirittura con un inasprimento della medesima. Sarebbe mai stato possibile pensarlo? Ebbene sì, dovete pensarlo intensamente, perché oggi i giornali parlano esattamente di questo, cioè del fatto che dentro la maggioranza è cominciata una sorta di resa dei conti. E allora, cari amici vicini e lontani, come diceva quello che ne sapeva più di noi di televisione e anche di radio, andiamo a leggere le prime pagine dei giornali di oggi, che ovviamente hanno un'apertura che riguarda sempre il conflitto israelo-palestinese. Israele prepara l'invasione, Erdogan sta con Hamas, la Stampa e la Repubblica hanno lo stesso tipo titolo. Poi però la Stampa ha un secondo titolo, prelievo dai conti degli evasori, perché c'è anche questo elemento, mentre dalle altre parti si parla ovviamente delle pensioni e di quello che sta succedendo all'interno della maggioranza. Stretta sulle pensioni, dice appunto il Corriere della Sera, Salvini boccia quota 104, fisco verifiche dirette anche sui conti dei debitori. E questo mi viene da ridere pensando al caso Sgarbi, di cui poi parleremo, perché c'è Giorgio che non la smette di ridere da quando è cominciata la trasmissione.
Perché sono queste vicende di questi personaggi potenti, famosi, belli e ricchi, che vederli in difficoltà mi fa
quindi
molto
quindi dopo
piacere.
La Santanchè abbiamo anche uno Sgarbi che deve quasi 700.000 euro al fisco. Il giornale, Marina scende in campo, qui stiamo direttamente sui postumi, possiamo dirlo così, del caso Gianbruno. La numero uno Fininvest, retroscena inventati, stimola Meloni, fake news sul calo del titolo in borsa, perché Mediaset dopo il caso Gianbruno ha subito, come dire, un contraccolpo pesante, pesantissimo sui propri titoli in borsa. Allora, il Fatto Quotidiano, Sgarbi scaricato da tutti, niente su leggi e rimborsi. Il Messaggero, Israele, entreremo a Gaza, fisco, accesso diretto ai conti correnti degli italiani, che ricorda un po' il caso Amato questo, anche se stiamo parlando solamente di evasione fiscale. Qui il Riformista invece punta i riflettori su quello che, di cui parleremo ovviamente, che è stata la prima uscita della Meloni ieri a Camera e Senato in vista del Consiglio europeo del prossimo 26 novembre, e che ha dato praticamente l'idea di una premier che comunque molto toccata dall'affare Gianbruno, dall'aspetto personale, è apparsa molto nervosa, eccetera, ha attaccato l'opposizione, ma insomma, come dice il Riformista, convince a metà. La coalizione del terrore è il titolo del Mattino, che butta la palla ovviamente in tribuna, per non parlare del centrodestra, all'interno del centrodestra, quello che sta succedendo, e ancora il Resto del Carlino, gli occhi del fisco nei conti correnti. Allora, andiamo con ordine, io direi, non avendo una possibilità diversa. Franco, io direi di partire, se tu sei d'accordo con me, proprio dal discorso delle pensioni, perché poi ovviamente stiamo tutti aspettando l'ingresso di Israele a Gaza, ma qui insomma la trattativa è in corso, è una trattativa assolutamente sotterranea, che si sta, dove Erdogan adesso ha chiarito la sua posizione. Pensate, la sigla di Sestante, la mitica sigla di Sestante, è una sigla turca, però insomma non sapevamo di fare pubblicità a Erdogan con una sigla turca, non è vero, Giorgio? Certo. Però è bellissima e ce la teniamo. Meloni all'opposizione, rimarrò ancora 4 anni, fatevene una ragione. La paura però intanto se comincia a serpeggiare proprio all'interno della maggioranza, perché lei giustamente ieri è apparsa sicuramente provata, molto tesa, nervosa. Si è visto che non riusciva a trattenere come dire il suo cipiglio e il suo e la sua verve polemica nei confronti dell'opposizione, ma i toni sono stati talmente accesi, a un certo punto è diventata tutta rossa Paonazza nell'attaccare Conte sul reddito e sul salario minimo, perché non l'avete fatto voi, grazie a cavolo hanno fatto il reddito di cittadinanza. Giorgia, scusami, te voglio bene, però avevano altre cose da fare, e quindi questo dà l'idea appunto di un nervosismo latente che non a caso oggi c'è un titolo nella stampa che è un fondino abbastanza, La serenità perduta di Giorgia, firmato da Marcello Sorgi. Allora, mio caro Franco, dica. Possiamo... raccontare questa tenuta della maggioranza e questo discorso delle pensioni che sta trapanando, terremotando la coesione interna? Raccontiamo che cosa succede.
Beh, trapanando la coesione interna, resta, cioè, è evidente, mia dotta conduttrice, dico, è evidente che è il grande sconfitto politico. In un certo senso anche morale, di questa vicenda è Matteo Salvini, cioè lui che aveva fatto dell'abolizione della Fornero la bandiera di tutta una campagna politica e mediatica. Qui si fa l'Italia o si muore, insomma è il fronte del Piave, qui non si torna indietro, per carità di Dio, anzi, eccetera. Siamo arrivati al peggioramento della legge Fornero, il che insomma è qualcosa di, cioè, voglio dire, dico, senza lacrime di coccodrillo, peraltro. Certo. Cioè la Fornero almeno qualche lagrimuccia si era spremuta un pochino, dico, eccetera, ma qui niente, si va avanti diritti, oserei dire con la famosa battuta, col famoso acronimo di Margaret Thatcher, no? Tina. Tina, che in inglese significa there is not alternative, non esiste alternativa, o si fa così o basta, ed è quello che sta facendo la Meloni, detta oramai, e io leggevo sui giornali, anzi su Dago Spia per la verità, l'ha definita la Thatcher della Garbatella, e in effetti lo è, noi siamo allo smantellamento, qui il discorso diventa un po' più, come si dire, si allarga. Cioè, noi stiamo assistendo da tempo allo smantellamento dello Stato sociale, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Cioè, c'è stato un lungo periodo che viene definito dagli economisti il capitalismo riformato. Sì. Ed era un capitalismo che tutto sommato permetteva un certo benessere ai lavoratori,
sì.
Buone pensioni, buone indennità di disoccupazione, posti abbastanza stabili, e poi uno stato sociale, una buona sanità,
comunque una sanità che ti consentiva di poterci contare, il livello di istruzione alto, insomma,
le scuole che funzionavano,
l'ascensore che la potevano fare tutti,
ma l'ascensore, ecco, bravo, l'ascensore sociale che funzionava, tant'è vero che questi vengono chiamati i famosi anni 30, soprattutto quelli che seguì sempre dagli economisti, quelli che seguirono alla Seconda Guerra Mondiale in quasi tutti i paesi. E poi è cominciato il declino, la scuola dei liberisti di Friedman, la scuola di Chicago, la famosa scuola di Chicago Boys, teorizzò il liberismo assoluto, il Reagan e la Thatcher lo misero in pratica in maniera, oserei dire, abbastanza cruenta,
piratesca
se vogliamo, e la cosa è proseguita fino ai giorni nostri con lo smantellamento pezzo per pezzo dello Stato sociale,
ma anche dello Stato inteso come tale, perché poi le privatizzazioni sono state
lo Stato in Italia, scusa se faccio il nostalgico, ma è un nostalgico relativo nel senso che lo Stato sociale fu creato e ampliato, voluto dal fascismo, però devo dire che nel dopoguerra venne proseguito dalla Democrazia Cristiana, cioè voglio dire, non ci fu un abbattimento, anzi esagerarono in elargizioni, se vogliamo.
Sì, è vero.
Capito, si facevano si pagavano quelli che facevano i panettoni pure ad agosto, insomma, cose del genere, lasciamo perdere. L'abbattimento che cosa ha provocato? Ha provocato, dopo la caduta del muro di Berlino, poi non ne parliamo, perché quel pezzo di mondo del socialismo reale tutto sommato funzionava da deterrente, era una specie di sindacato occulto di quelli dei lavoratori che stavano dall'altra parte del mondo.
Vero,
morale della favola, finita questa protezione, finito questo deterrente, c'è lo smantellamento continuo e senza, come si dice, senza sosta. Il discorso delle pensioni è vero, ci abbiamo, come si può dire, è un grosso buco dovuto, tra parentesi, al calo demografico, alla mancanza di adeguati, perché il nostro è un sistema ripartizione, si ripartisce un berciufolo, scusatela,
esatto.
se io mi ricordo l'ultima volta che sono andato a votare per l'INPGI, votando per la mia carissima amica qui presente, mi ricordo c'erano dei giovani che si lamentavano, dice, voi pensionati prendete il doppio di quello che prendiamo noi. Giovani praticanti,
e che vedranno mai.
Per pagare la mia pensione è chiaro che ce ne vanno tre, almeno tre di quelli che cominciano a lavorare, ma la cosa non è possibile perché nemmeno li assumono a tempo pieno, insomma è diventata veramente difficile mantenere l'equilibrio pensionistico, e questo Elena sarà sicuramente più preparata di me, perché è un po' il suo pane quotidiano.
Ma
eccetera.
Non si mantiene. Allora, l'equilibrio pensionistico non c'è. Non c'è, e il tirare il freno a mano che Giorgia Meloni ha fatto attraverso questa manovra finanziaria, che doveva essere di tutt'altro tenore, di tutt'altro spessore, ma d'altra parte è stata in qualche maniera imboccata da Draghi e da Bruxelles. Gli hanno detto: tu non puoi fare più di questo, perché se fai più di questo ovviamente i conti saltano. Ricordiamoci che comunque è stata una manovra in deficit, e quindi abbiamo aumentato ulteriormente la voragine del debito pubblico, ma soprattutto c'è tutta la sfera di quello che fino a ieri, perché abbiamo cominciato con la canzoncina della pensione, perché fino a ieri la pensione era un traguardo della vita. Adesso questo traguardo della vita, e prima diciamo in fuori onda parlavamo appunto di vita, questo traguardo adesso sfugge di mano non solo ai più giovani, che dicono noi in pensione non ci andremo mai e quindi condannati a lavorare per sempre, ma anche a quelli che vedono il traguardo più vicino e se lo vedono sfuggire ogni 5 minuti, perché i ricalcoli eccetera vengono sempre rifatti. Allora, il discorso di questa quota 104, no? Con il ritiro non più a 62 anni e 41 di contributi, ma a 63 anni e 41 di contributi, un anno in più per alcune categorie di lavoratori,
è una tragedia.
Una tragedia, perché non sono i lavoratori stiamo parlando, perché qua non si fa neanche la distinzione tra lavoro usurante e lavoro non usurante. Qui si fa una distinzione semplicemente di età. A 63 anni chi lavora all'interno di una fonderia è cotto, ok?
Anche chi guida gli autobus.
Anche chi guida gli autobus, chi guida le metropolitane, sì, chi fa lavori che ti costringono, ma anche banalmente, ora Giorgio, anche chi fa la badante, faccio per dire, che deve stare presso persone disabili eccetera eccetera, 63 anni e sono tanti, perché non sempre tu riesci poi a sollevare persone, cioè il decadimento fisico c'è.
Sì, ma poi pensa chi ha fatto i turni, è andato a lavorare di notte, poi dopo 15 giorni è andato a lavorare di mattina.
Ai muratori.
I muratori,
61-62 anni su un traliccio, su una trave, a mettere mattoni, cioè da incubo.
Sì, ma allora l'ape sociale, per esempio, tutto quello che sono tutto quello che prima era stato studiato per girare intorno alla Fornero, evitare che la legge incombesse come la spada di Damocle peggiore sulla propria testa. Prima c'era opzione donna, l'ape sociale, la pensione anticipata eccetera. L'ape sociale e la pensione anticipata restano, ma con delle penalizzazioni pazzesche, per cui tu arrivi a dire: non vado in pensione perché non ce la farei con la pensione che mi darebbero, perché il punto finale dell'INPS è poi sostanzialmente quello di dare assegni sempre più modesti per mantenere in piedi il sistema che non regge. Allora, io devo dire la verità,
del resto non ci sono più tanti contratti di lavoro come prima, perché non è che non ci siano lavoratori in giro. Non sono segnati, non hanno contratti a tempo indeterminato, quindi le pensioni chi le paga?
Esatto.
Cioè ce la prendiamo sempre con gli immigrati che arrivano. Questi sono quelli che dovrebbero lavorare per pagare i contributi.
Posso fare il bastian contrario nei tuoi confronti.
Sì. Tanto per cambiare.
Ma meno male, sennò che stiamo a fare qua.
Diamo un senso a questa giornata, che un senso non ce l'ha.
Non ce l'ha, insomma, come diceva Vasco.
Il discorso degli immigrati, io ti rispondo con le parole di Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista Italiano. Cioè è il famoso esercito di riserva teorizzato da Carlo Marx, famoso esercito di riserva del capitalismo.
Ma non me stai contraddicendo, perché se tu a questi che arrivano gli fai i contratti di lavoro, ecco fatto che col contratto di lavoro significa non dargli 300 euro invece che 1000, significa dargli 1000 euro pure a loro, posto che siamo una società che sta invecchiando e tanti lavori non riusciamo bene, più a farli. Questo è il punto.
Se non hai da mangiare e dormi sotto i ponti, accetti tutto, pure i 500, ma che 500, 300, 400 euro al mese per andare a cogliere i pomodori 12 ore sotto il sole.
Lo so bene, cioè io stavo là con loro a fare assistenza a sta gente, non è che non...
Pensavo che raccoglievi i
pomodori. No, non ero in grado. Non ero in grado, ovviamente, quindi sono lavori che t'ammazzano. Cioè, tu sta nel Salento
e devi essere un po' giù.
Sta nel Salento a giugno e solleva cocomeri da 12 kg. E poi mi dici alla fine della giornata e te pagano un euro a quintale che tu hai tirato su. A 12 kg per volta.
Siamo perfettamente.
Cioè, una cosa allucinante.
Ma è quello che dice Marco Rizzo, stiamo allo schiavismo.
Allo schiavismo
che serve poi per calmierare. E come si diceva una volta, non
sì,
mi
ma
ricordo,
è questo lo sbilanciamento delle
non
pensioni.
Mi ricordo, scusa Giorgio, come si diceva una volta, la più grande pedagogia del capitalismo è una fila di disoccupati di fronte all'ufficio di collocamento.
Esatto, esattamente questo. Allora, io voglio arrivare al capitale perché mi sembra che sempre, soprattutto questo governo di centrodestra, non abbia l'obiettivo reale del cambio di sistema nel mirino. Che cosa sto dicendo? Ora so che farò arrabbiare Franco, molto meno Giorgio. Qui ci sono delle responsabilità oggettive in una categoria specifica che è quella degli imprenditori italiani. Allora, i prenditori, come li chiamo io, sono persone che nel corso degli anni, salvo rare illuminate eccezioni, hanno sempre guardato allo Stato come a quel, diciamo, a quella sovvenzione pubblica che consentiva di mandare avanti le aziende attraverso la sovvenzione dello Stato ripartita in modi più o meno diversi, in modo che i costi delle pensioni, eccetera, eccetera, quindi i costi dei contributi, delle contribuzioni fossero sempre a carico dell'INPS attraverso sgravi e compagnia belle per nuove assunzioni e ovviamente tutti i profitti finissero in capo sempre a questi imprenditori che invece poi di reinvestire sulle aziende, sul lavoro e quindi sull'aumento dei posti di lavoro se ne mettono in tasca e vanno casomai in qualche paradiso fiscale a versare i propri soldoni. Allora, detto questo, mi sembra che la Meloni sia, e come tutti i governi precedenti, a partire da Draghi, direi anche forse un po' meno i grillini, la Meloni aveva dato un segnale attraverso il famoso decreto per colpire le banche e gli extragettiti, no? Che era stato salutato da tutti come qualcosa di eccezionale. Poi è dovuta tornare sui suoi passi perché principalmente? Perché la famiglia Berlusconi, che è certo, proprietaria di Mediolanum da sempre, ha detto: guardate che noi ci andiamo a perdere un pacco di soldi. E qualcuno ha letto anche il siluro che è arrivato alla Meloni attraverso Ricci, Striscia la Notizia, il caso Gianbruno, la sua famiglia che esplode, come il messaggio cifrato di Marina Berlusconi, non tanto sul discorso dell'innalzamento del canone Rai, che voglio dire trova è anche un problema secondario, perché poi c'è ancora la legge Gasparri che impone alla Rai dei tetti pubblicitari, quindi prima che la Rai possa alzare i tetti della pubblicità ce ne vorrà parecchio, ma soprattutto su questo. E ieri c'è stata poi un'altra cosa su cui vi invito a riflettere, che ha riguardato e riguarda sempre il mondo dell'imprenditoria. C'è stata Marina Berlusconi che improvvisamente ha voluto dire la sua e ha detto: guardate che io stimo Giorgia Meloni, non è vero che tra noi c'è un dissidio, un dissapore. Faccio notare, perché poi i nostri ascoltatori non lo sanno, che ieri durante il discorso di Giorgia Meloni al Senato Antonio Tajani, che è ovviamente il vicepresidente di Forza Italia, ha applaudito più volte, ma non l'ha mai guardata in faccia, quasi come vergognandosi un po'. Intanto Marina Berlusconi dice: stimo Giorgia, ma come dice La stampa di oggi: Forza Italia teme ritorsioni e accusa gli alleati per il crollo in borsa, perché il caso Gianbruno ha e la possibilità che Ricci sia uomo di punta delle trasmissioni Mediaset, sia diciamo colui che attraverso quello che è successo ha provocato un crollo in borsa pesantissimo, fa sì che dentro Mediaset si stiano un pochino, come dire, abbiano un po' di problemi. La leader di Fratelli d'Italia riunisce i fedelissimi, l'obiettivo linea dura con il Biscione. Allora Franco, noi abbiamo davanti un paese dove ci sono almeno una trentina di contratti nazionali del lavoro che stanno nel cassetto e nessuno vuole rinnovare, perché gli imprenditori non vogliono metterci una lira, il governo dice sono cavoli dei privati e i sindacati non hanno forza politica e sociale, perché nessuno ormai sciopera più, per poter imporre dei rinnovi contrattuali. Il mondo del lavoro sta andando a ramengo, ormai non ci sono contratti a tempo indeterminato che consentono al sistema di stare in piedi, i contratti sono solo contratti a partita IVA che quindi ti rendono uno schiavo del fisco per il resto dei tuoi giorni. In tutto questo Mediaset ha paura di se stessa e attacca la Meloni sul privato. Che paese è questo?
Ma un paese allo sbando, nonostante la fiammata, che è il caso di dirlo, vista l'origine della, certo, della Meloni, nonostante la fiammata dovuta alla novità, al decisionismo, ecco come dice, della Thatcher, della Garbatella, del Codo, eccetera, mi sembra... l'avevamo detto ieri, mi sembra tanto rumore per nulla, cioè sì, siamo nella linea di Draghi pura e semplice, sì, forse anche peggiorata dal punto di vista delle strette economiche e così via. Io su quello che hai detto tu ti vorrei far notare una cosa, consentimi una volta tanto una vanteria, sì. Quando ieri abbiamo parlato, la Marina dovrebbe stare più attenta, dico, perché ipotetiche ritorsioni, e tu dicevi i Berlusconi sono potenti e così via, eccetera. Infatti hai visto che oggi, l'hai detto tu stessa, da Forza Italia si pensa che dietro il calo in borsa ci siano le manovre del governo.
In due giorni hanno perso 151 milioni.
Quindi
non è uno scherzo, per loro.
Quindi, toccare la Meloni, e chi tocca i fili muore, insomma, almeno in questa fase. Per quanto riguarda il discorso, mi sembra che c'è un occhio, pure due, di riguardo nei confronti, come dici tu, dei prenditori, dell'industria. E quello, l'attacco che è stato sferrato era alle banche, sì, che è una cosa diversa, perché le banche che cosa sono? Sono quelle che erogano il credito alle imprese, alle industrie, e in questo momento non è che si stiano comportando
molto bene.
E quindi una botta alle banche gli sta bene. Che è successo? È successo che nelle banche c'era pure Mediolanum.
Casualmente.
E questo ha creato questo problema, ma la linea del governo mi sembra ben definita, cioè la scelta è quella per un certo tipo di imprenditorialità, cioè quella, diciamolo pure, delle cose concrete, della manifattura, di queste cose qui. È come se c'è un residuo di populismo, è contro la finanziarizzazione, ma è anche questa... una richiesta dell'imprenditoria.
Non c'è dubbio.
Questo è, secondo me, il quadro della situazione, è questo.
Non c'è dubbio. Allora, io però, un'altra cosa che chiedo a entrambi è, Qui abbiamo sempre detto che la Meloni è una donna fortunata, no? Perché è fortunata per una serie di motivi che adesso non stiamo ad elencare. Ancora una volta lei ha fortuna tutte le volte che succede qualche cosa, ma la congiuntura astrale in cui questa signora si trova ora a governare è una congiuntura mai così difficile e complicata. È vero che il contesto internazionale porta l'Italia fuori da un, diciamo, uno scenario di primo impatto, nel senso che comunque l'Italia è un paese assolutamente satellite. E quindi non è che adesso che è esplosa la guerra in Medio Oriente, ancora c'è la guerra in Ucraina, non si sa che fine fa Taiwan e tutto il resto del mondo, con l'America che sta crollando sotto i piedi abbastanza claudicanti di Biden. Ecco, in tutto questo contesto la Meloni proprio non avvede nessuno. Però in Italia il suo consenso, al di là del fatto che sembra in crescita secondo i sondaggi, ma i sondaggi, come sapete bene, sono da pigliare con le molle, abbiamo un paese senza lavoro, in cui la pensione non è più un qualcosa di fruibile, ma che vedi come sempre più labile. E soprattutto dove non c'è lavoro, e questo lo ripetiamo fino allo sfinimento, non si riescono a fare nuovi contratti, e qui c'è un articolo oggi sulla Stampa che dice: mai così poveri. Gli italiani indigenti sono oltre 5,6 milioni, quasi 1,3 a meno di 18 anni. L'Istat, il boom con la corsa dell'inflazione. Sarà pure il corsa dell'inflazione che noi, come dire, che siamo vecchiarelli, abbiamo conosciuto anche in tempi non sospetti. Ma di fatto abbiamo un potere d'acquisto che si è eroso nel giro di pochissimo tempo di quasi l'8%. Allora, la povera Meloni, che secondo me non ha le capacità neanche di visione, diciamo, di prospettiva, si trova in questa congiuntura astrale. Ma quanto può durare con un Salvini che in questo momento sarà pure che, non ha altre possibilità che rimanerle accanto, ma sostanzialmente non c'è più? E una Forza Italia che è alla stessa maniera. Io continuo a dire che secondo me questo governo, al di là di tutto, è più fragile di quello che pensano tutti quanti. Che ne pensi, Giorgio?
Sì, anch'io la penso allo stesso modo. E fra l'altro, ovviamente, loro sono bravissimi a fare il gioco delle tre carte, perché certo, la famosa bozza della manovra finanziaria, poi, dove si dice che, un esempio, che è aumentata la spesa della sanità. In realtà l'aumento della spesa della sanità è inferiore a quello dell'inflazione.
Certo,
per cui tu hai diminuito le spese.
Tu praticamente non hai fatto niente.
E certo, le uniche cose in questo paese che rimangono intatte sono sempre le spese militari.
Sì, certo.
Cioè, i militari vanno in pensione a 40 anni anziché a 63, cioè per loro è una categoria a parte, come i sacerdoti.
Sì.
Come...
No, i sacerdoti vanno in pensione, non ci
sì,
vanno
sì,
mai.
Sì, però tanto paghiamo noi.
I medici vanno a 70 anni.
Certo, quindi comunque, fatto... La cosa che mi dà da pensare è che ormai il mondo sia organizzato con delle regole alle quali non puoi disubbidire.
Esatto.
Nel senso che la Meloni è partita dicendo faccio questo, faccio questo, faccio questo.
E poi qualcuno l'ha ripresa.
Qualcuno l'ha presa per un orecchio dicendo forse non hai capito come funziona. E i greci si sono messi di traverso qualche anno fa e hanno fatto la fine che hanno fatto.
Esatto.
Lei si è fermata prima. Lei si è fermata prima.
Come la vedi questa lettura, Franco, del noi che siamo comunque sotto il cappello di regole e o persone che a un certo punto ci dicono, ci dicono qual è la strada, ma
la politica italiana la fa Van der Leyen,
non solo lei.
La fotografia di una situazione che oramai si protrae da decenni, cioè il predominio degli organismi internazionali, la propensione alla finanziarizzazione dell'economia, lo stesso smantellamento dello Stato sociale che ne è la conseguenza, tutto sommato, l'abbiamo detto i due secondi fa, parte tutto dalla scuola di Chicago, turbo neoliberismo, che magari fosse solo liberismo. Il turbo neoliberismo è qualcosa di, cioè, il profitto a ogni costo, e praticamente indipendentemente dal costo umano della,
certo, e a scapito dei servizi poi.
ma scapito di tutto. Però che cosa bisogna dire? Una volta si diceva, che poi era la verità, che le società capitalistiche erano le società dei due terzi. Cosa significa? Significa che due terzi era soddisfatto, stava bene, sì, eccetera, il terzo arrancava, però era minoranza, e tutto sommato magari con un tozzo di pane venivano accontentati pure loro. Questa era la... Adesso la situazione è cambiata, perché quando tu mi parlavi del consenso alla Meloni, mi parlavi del consenso a questa maggioranza, che poi ricordiamoci una cosa, per onestà intellettuale, che ha ragione Bersani quando dice, se andiamo a contarci, è 50%, cioè 50 e 50, non è che è stata la legge elettorale il meccanismo che ha portato a una maggioranza parlamentare, certo, abbastanza vasta. Il discorso è questo. Dov'è il problema? Il problema è che la distanza tra questi famosi due terzi, ammesso che siano ancora due terzi, secondo me sono ancora maggioranza, però c'è un problema, che ritorniamo al discorso oramai del meccanismo sociale che provoca ricchezze sempre più ampie da una parte e povertà sempre più vaste dall'altra, cioè la distanza sociale che esiste adesso tra questi strati della società, e questo è il vero problema. E ritorniamo al discorso che di cui parlavamo fuori onda, fuori onda, però non alla media,
non con Gianbruno, cioè
con Gianbruno.
Parlavamo di altre cose,
di questa, esatto, di questa crescita esponenziale della povertà assoluta in questo paese. Sì. Il vero problema, secondo me, non è quello tanto in questo momento della sanità che funziona o non funziona, certo è un problema grandissimo, quello della pensione ritardata ad un anno, gravissimo e tutto quanto, ma non mangiare, avere i soldi per mettere la scodella in tavola la sera. Ma
ti segnalo un altro aspetto del problema, che l'emigrazione nostra è ricominciata. La differenza col passato è che adesso c'è un'emigrazione qualificata.
Esatto.
Diciamo, sono i nostri
è la peggiore.
È certo che è la peggiore.
Dal punto di vista nostro, abbiamo speso dei soldi, per formare un medico.
Assolutamente. E lui va a curare da un'altra parte del mondo, perché qui non c'ha possibilità.
Abbiamo speso pensate ai che sostanzialmente la mattina si svegliano nel nord, nel profondo nord italiano, passano la frontiera e solo per aver passato 1,5 chilometri di frontiera con la Svizzera guadagnano
5.400 euro invece che 1.200. Esatto. E tu che faresti al posto loro?
Esatto.
Io lavorerei in Svizzera.
Esatto.
Voglio tanto bene all'Italia, mi sta tanto antipatica la Svizzera, però, ma di fronte al mio futuro
Certo, soprattutto perché stiamo parlando di persone giovani, qualificate. Come dicevate voi, a cui il taglio del cuneo fiscale della Meloni fa un baffo, perché poi se io devo andare a guadagnare il triplo all'estero, perché non devo andarci? Allora, la domanda è: per quale motivo solo in Svizzera un infermiere guadagna di più, da noi guadagna di meno, perché il sistema sanitario non regge? No, non è vero, perché in una clinica privata l'infermiere non è che guadagna molto di più, quindi c'è un problema salariale enorme.
Esatto.
Ieri la Meloni è diventata tutta paonazza, non riuscendo sostanzialmente a contenere il suo stato d'animo, che era visibile a tutti, che insomma non stava bene. Quando ha accusato Conte, dice: perché non avete fatto voi il salario minimo? E chiaramente stavamo parlando di un Conte che invece ha fatto il reddito di cittadinanza proprio per venire incontro a queste categorie più povere. Il problema è che questi signori non si rendono conto che non puoi fare le nozze con i fichi secchi. Il taglio del cuneo fiscale non è un discorso che dice ti aumento il famoso 80 euro di Renzi, no? Ti aumento lo stipendio di 100 euro, però te rimagna tutta l'inflazione, per cui non hai aumentato assolutamente niente. Questo è il taglio del cuneo fiscale. Ma tu devi rinnovare i contratti, perché se i minimi contrattuali sono fermi a 10 anni fa, non fai niente.
Ma io, scusate se insisto, ma il taglio del cuneo fiscale agisce sui contratti. Se i contratti non si fanno a chi lavora, di che caspita parliamo? Cioè, se il cuneo fiscale tocca delle fasce che avranno 2,60 euro al mese in più, esatto, ma che gli hai dato?
Ma
che bravata hai fatto?
Ma che bravata hai fatto, soprattutto non me la spacciare come
nodo,
qualcosa di risolutivo.
Il nodo fondamentale, se non ci stanno i contratti, è inutile che parliamo di migliorie al mondo della fiscalità,
certo,
del lavoro.
Certo.
Perché ormai io temo che la gente lavori, la maggior parte lavori senza contratto, con dei contratti suicidi. Cioè i lavoratori dei supermercati, per esempio, lavorano in condizioni di semischiavitù. Non dico schiavitù, ma semischiavitù. Perché hanno gli orari a spezzatino, perché lavorano magari, sono tutti dipendenti di cooperative, che sono cooperative fittizie ovviamente. Questo significa avere contratti a tempo, significa non avere... diritti sindacali, significa non avere malattia, non avere ferie, niente, perché io te faccio il lavoro a progetto 7 mesi,
certo,
poi ti riassumo dopo 2 mesi di sosta, poi l'orario tuo domani è dalle 6 alle 10 e dalle 15 alle 19 alle
io
20.
Faccio un esempio.
E tu che fai? Ti metti a dormire in macchina nel parcheggio del supermercato? Ma che fai?
Ritorni
a casa, mica lavori sotto casa.
Faccio l'esempio
di a Roma.
Di una giovane componente della mia famiglia che, pur essendo laureata in ingegneria con tanto de master,
figurati,
eccetera, eccetera, tra l'altro una branca dell'ingegneria molto, molto particolare che riguarda proprio l'industria, è stata assunta con contratto di formazione.
Sì.
Dentro un'azienda diciamo parastatale, e danno 1600 euro dopo una laurea, dopo che fatto che lei è giovane,
finirà
un master
a lavorare,
eccetera,
negli Stati Uniti lei,
e lei
c'è poco da fare,
sta dicendo scusate, io me ne vado un'altra
faccio
parte.
Domande e me ne vado,
esatto.
Io ho il figlio di un caro amico che fra l'altro è cresciuto a Trevignano, che a 23 anni si è laureato in filosofia, una mente diciamo molto avanzata, molto e stava in Italia, ovviamente faceva le fotocopie al professore,
certo, non c'è dubbio,
è andato a Barcellona, tanto per darti il livello di questo ragazzo, a Barcellona ha cominciato a insegnare in una università. Dopo qualche anno, ovviamente, anche in Spagna ci sono tanti soldi per l'università. Adesso sta a Shanghai,
certo.
Perché lo hanno assunto all'università di Shanghai, dove lui fa lezioni citando in greco e in latino le cose che dice, perché si occupa di filosofia antica lì a Shanghai, è apprezzato, valorizzato, c'ha uno stipendio che gli consente di lavorare, la sua compagna che qui si arrabattava a Barcellona anche se c'aveva dei lavori, è arrivata lì, l'hanno assunta subito in un'azienda, perché poi lei... Beata lei, parla 4 o 5 lingue, l'hanno presa subito, con dei salari che sono dei salari
veri,
che ti consentono non solo di lavorare, di progettare il tuo futuro.
Ma non c'è dubbio.
Capito?
C'è dubbio.
Qui in Italia e in Spagna, poveraccio,
non
spesso gli mandava i soldi il padre da qua che è un pensionato.
Beh, non c'è dubbio.
Questo è il fatto.
Allora, Franco, io però dico che in tutta questa situazione che abbiamo, come dire, scavato e carotato a sufficienza, c'è sempre qualcuno che comunque riesce a guadagnare sempre un pacco di soldi, ed è un signore che noi conosciamo molto bene, amico tuo, amico mio, ex sindaco di Sud,
amico mio, no,
ci tengo,
tu, ci tengo,
eccetera eccetera, e insomma Sgarbi. Sgarbi è al centro dell'ennesima bufera, praticamente pare che abbia già un piede fuori dal governo. Perché? Perché sono arrivati dei dossier a Palazzo Chigi, pubblicati poi successivamente dal giornale, dove è venuto fuori che questo signore, ex sottosegretario, ministro, tutto quello che vi pare, sindaco, eccetera, cumula i propri incarichi a peso d'oro, ma soprattutto dovrebbe 700.000 euro al fisco. Allora, la Meloni pare che ieri ha chiesto in maniera esplicita: questa storia non deve crearmi più problemi di quanti non ce ne siano già. e ha qualche ragione Giorgia Meloni a dirlo. Venerdì, prima ancora della notizia del Fatto Quotidiano che ha fatto emergere questa storia, un'email anonima sulle attività parallele di Sgarbi è arrivata anche agli indirizzi di posta di Palazzo Chigi, Premier compresa, più di 100 allegati che provano i compensi d'oro di mostre, consulenze, lexio magistralis, tutte potenzialmente in conflitto di interessi con il suo ruolo di governo, non solo per opportunità ma per legge. Un provvedimento del 2004 stabilisce che i membri dell'esecutivo non possano esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo. Vittorio Sgarbi ha denunciato l'ipotetico mittente delle mail alla polizia postale e vabbè. Un mio collaboratore ha spiegato, si è sentito emarginato dal mio staff più che da me, ha mandato diverse lettere anonime a persone di governo e giornali. Eppure ieri i vertici del Ministero San Giuliano e la Presidenza del Consiglio hanno ricevuto una seconda mail, oltre ad aggiungere documentazione su altre consulenze. Questa volta la missiva allegherebbe anche una serie di rimborsi spese anomali. Ultima goccia, nelle ultime ore un'alta indiscrezione trovava conferma: il critico sarebbe indagato con l'accusa di aver evaso 700.000 euro. Franco, dimmi che cosa ne pensi.
Beh, allora, bisogna separare la nostra, sicuramente la mia, ma penso anche la tua, umana simpatia per il personaggio Sgarbi, che a mio rimane sempre una persona di notevolissimo spettore, di notevolissima cultura, una personalità poliedrica, come si può dire, un affabulatore affascinante. Cioè, la cosa non mi meraviglia, ti dico francamente, perché non è che ero a conoscenza di tutte le mostre, le consulenze, le collaborazioni,
no,
le cose,
però,
ma te posso parlare con franchezza, che Vittorio fosse un marchettaro impenitente, se sapeva, cioè lo sapevamo tutti, cioè voglio dire che lui campasse in questa maniera e ci campasse pure bene, insomma, cioè sponsorizzasse mostre, ora sai, una mostra sponsorizzata da Vittorio Sgarbi, eccetera. Lui aveva trasformato la sua notorietà mediatica e politica in un business notevole. E adesso la domanda che ci dobbiamo fare è quanto, cioè, però stabiliamo una cosa: lui questo l'ha sempre fatto, ora adesso lo fa da sottosegretario, è qui il nodo.
Se esiste una legge che ti dice che non puoi fare queste cose nelle tue funzioni di personaggio dell'esecutivo,
quindi c'è poco da discutere,
perché nessuno c'è poco proibisce da discutere. A chi ti offre quello, 3.000 euro per fare una presentazione,
quello che ci fa una figura barbina, se mi consenti. Sgarbi si è fatto gli affari suoi, lo conosciamo, e non dividiamo la personalità dal suo narcisismo galoppante ai suoi indiscussi meriti culturali, insomma sono due cose completamente diverse. Chi ci fa una figura barbina secondo me è San Giuliano, perché insomma, se te stava sulle scatole, l'hai sopportato per mesi, e poi in sto modo io non amo quelli che scaricano la gente nel momento delle difficoltà, cioè che danno sai, c'è quel famoso episodio,
sta diventando bella tosta, bella imbarazzante, non so se è più imbarazzante il caso Gianbruno o questo De Sgarbi. Cioè passiamo da un caso Santanché, che anche lei doveva non so quanti milioni di euro al fisco, centinaia di migliaia di euro al fisco, qui addirittura Sgarbi che dice all'ultimo: non vedo perché dovrei dimettermi, faccio questo da tutta la vita, nessuno in Italia ha aiutato tanto l'arte quanto me.
Beh, ragazzi, quella
siamo
mi sembra
uno
un po',
che siamo anche sembra, un po' fuori.
Mi sembra un po', come si può dire, megalomania, ecco, megalomania.
Sì, ma certo,
un po'
anche qui stiamo
dirompente.
Parlando del narcisismo di questo personaggio, che sicuramente. Però ecco, voglio dire, al governo chi abbiamo adesso?
Ma sai, poi scusa la chiosa.
Sì, sì, sì.
Cioè Sgarbi è un prodotto di tempi finiti, di tempi lontani. Cioè, sembra assurdo, ma ognuno ha le sue stagioni, ognuno ha le sue parabole, ognuno ha le sue cose. Sgarbi è finito, è esagerato.
Sì,
ecco,
sì,
è
sì.
Esagerato e, tra parentesi, insomma, ecco,
io
diciamo,
insisto nel
ho fatto
che...
sempre questo, eccetera, e adesso non lo puoi più fare.
Però c'è una cosa da dire, poi mi viene sempre in mente la battuta dei Petrolini, io non me la prendo con te, ma con chi te ci ha messo là sopra. Perché
esatto.
Se tu assumi delle personalità borderline nel tuo esecutivo, e prima o poi escono fuori, certo. I nodi vengono al pettine. Come dicevi tu, lo sapevamo da sempre che era un marchettaro, ma se lo sapevi tu, non lo sapevano quelli che l'hanno messo a fare il sottosegretario.
Anche meglio.
E la Santanchè non lo sapevi chi era? E che Gianbruno era quello che era?
E non
lo sapevi?
Certo.
Allora, Gianbruno ha vinto la lotteria prima perché si è messo con Giorgia e ha fatto una carriera. Ma chi gli avrebbe dato un programma a Mediaset se non era il compagno di Giorgia Meloni?
Questo non lo so, però tieni presente che...
Non è che Enzo Biaggi,
no,
Gianbruno,
no, ma
però lui, è giornalista, già lo faceva.
Ho capito, ma è un coatto di periferia che sta...
Allora, adesso scusa, dico una cosa che Franco capisce, ma poi lo spieghiamo anche, è pubblicista. Gianbruno,
è vero,
non
ecco, per cui figurati, c'ha una trasmissione...
No, aspettate, faccio questa precisazione che... Come abbiamo detto, pochi sanno, ma il pubblicista
però,
non è un giornalista.
Non è un giornalista.
È pubblicista.
Lo so.
Poi loro, quelli che hanno questo benedetto tesserino di pubblicista, che magari lavorano al catasto o a roba del genere, dice sono giornalista. Non
certo,
è vero.
Certo. Giornalista, c'è pure chi c'ha manco il tesserino di pubblicista, che dice di essere, che firma
sì,
le cose.
Però il pubblicista è
da giornalista, insomma, quindi figurati.
Pubblicisti, non elenco giornalisti pubblicisti.
Esatto.
Cioè,
esatto.
Non esiste il giornalista pubblicista.
Lo so.
Il pubblicista può avere dei contratti, articoli 2,
certo,
e cose del genere che gli consentono di lavorare nei giornali, nelle cose e tutto quanto, ma non contratti ad articolo 1 da professionista.
Quel signore ha avuto una trasmissione premio a Mediaset.
Questa
come
ragione,
ha detto,
no, non avevo
come
ricordato.
Ha detto Diego Bianchi, ha detto, dice, ma ha fatto un concorso e ha vinto, insomma, giustamente.
Certo, e non solo... questo discorso del pubblicista, che poi insomma ai nostri ascoltatori interesserà il giusto, ma fa vedere come il parvenu è, come dire, la cifra che in molte occasioni è stata inserita all'interno del governo. Ora, io non voglio fare nome e cognomi, ma ci sono dei ministri che da subito sono stati considerati pressoché impresentabili, ed ecco perché dico che dopo tutti questi casi, il caso Santanchè, il caso Sgarbi, eccetera, forse Franco, il rimpasto di governo di cui si era parlato in tempi non sospetti e che adesso è finito nel dimenticatoio soltanto perché è Giorgia essere stata colpita al cuore e anche da qualche altra parte, probabilmente potrebbe ritornare fuori a breve, perché poi insomma tu un minimo di pulizia, se vuoi mantenere, dire, come ha detto Giorgia Meloni ieri, io rimango qui altri 4 anni, sì, e non rompete le scatole, bisogna un po' di pulizia dentro casa la fai, non ti,
forse
non ti pare?
Sta cominciando a essere ricattabile,
esatto,
ma
forse.
si dice leggevo sui giornali di stamattina, così proprio en passant, come si usa dire, dice che qua si potrebbe essere anche l'ipotesi di altri video, di altre cose che la coinvolgerebbero direttamente.
Certo, lo sappiamo.
Mostra è livida adesso, capito?
Lo sappiamo bene che anche questa è una delle questioni.
Beh, quando il gioco si fa duro.
Certo.
Ecco perché lei è apparsa così nervosa, eccetera, perché si rende conto perfettamente di essere circondata da persone che non vedono l'ora di fargli lo sgambetto. Da una parte la Berluscona, intendendo con questo Marina, che insomma deve fargli pagare e scontare delle cose, dall'altra parte la Lega. E qui arrivo all'ultimo punto, perché poi mancano 10 minuti alla fine della nostra trasmissione. L'ultimo punto, che è la fragilità di Salvini. Ieri, dopo la questione delle pensioni, ovviamente la Lega e Salvini stesso è andato a fare pressing su Giorgetti per riuscire a modificare la famosa quota 104, che per la Lega non è politicamente sostenibile. Non è politicamente sostenibile perché tu hai detto agli elettori che abolivi la legge Fornero e adesso addirittura ne aumenti i termini. Allora qua dice la Repubblica, Matteo Salvini ha messo nel mirino il pacchetto sulla previdenza, non ha digerito quota 104, ai suoi l'ha detto chiaramente, più o meno così, la norma deve cambiare, così è come scritta è insostenibile. Acque agitate anche dentro Forza Italia, dove le richieste abbondano per ovviamente sempre calmierare la questione delle pensioni. Però il punto interrogativo che pesa sul pressing della Lega di Forza Italia è l'atteggiamento di Giorgetti. Che gioco fa Giorgetti? Il MEF, interpellato, non commenta le bozze, ma il messaggio è che il ministro dell'economia ha ripetuto nelle ultime ore è molto netto: i soldi sono pochi, se si vuole intervenire sulle pensioni e su altre misure, allora bisognerà tagliare da qualche altra parte. Giorgetti chi è secondo te? Che gioco sta facendo Franco Giorgetti?
Va semplicissimo, gioca per la Meloni.
Gioca per la Meloni. Quasi.
Nella maniera più... No, o meglio,
di rimbalzo
o
gioca
meglio.
Per se stesso, lui esatto. Di rimbalzo per la Meloni.
Ecco, gioca per se stesso, ma per come gioca per se stesso? Lui gioca per se stesso prima di sponda a Bruxelles.
Sì.
Poi, giocando di sponda a Bruxelles, accontenta e... diciamo fa il basso servizio per la Meloni,
sì,
in Italia,
sì, certo.
Questo è, cioè la sua è una triangolazione, gira
certo. Sicuramente non sta lavorando per Salvini.
No. Stavo dicendo la stessa cosa.
È una cosa
sicuramente
indiscutibile.
Almeno su questo siamo tutti certo. D'accordo.
Sicuramente diciamo che Giorgetti non è un ministro in quota Lega,
no,
ecco,
no.
Mettiamola così, va.
Ecco, allora, non è un ministro in quota Lega, però ecco, appunto siamo davanti a una situazione diciamo abbastanza imbarazzante per Salvini, perché davanti ai suoi elettori comunque Giorgetti è della Lega, oggettivamente è l'unico che dentro la Lega sapeva farti conto e che Salvini ha messo dentro il governo, e lì torno a bomba sul discorso del rimpasto, che ha messo lì per, diciamo, per tutelare la Lega e per avere un ministero di peso come il Ministero di Economia e Finanza. Allora, se quello pure non gioca per la Lega, la Lega si trova senza, con una mano davanti e una mano di dietro, che altro c'ha la Lega? La Lega non ha più niente. Allora, a questo punto, caro il mio Franco, secondo me qualche cosa succederà. Non a brevissimo, perché ovviamente
no,
la situazione...
Ma devono solo fare un congresso la Lega.
A breve no. Breve.
Gli danno una borsetta a Salvini, dice quella è la porta, vai. E Giorgetti e Zaia prendono il comando delle operazioni.
Ma il comando
e
del...
fanno una destra meno cialtrona di quella che è stata fatta.
Non lo so perché,
da Salvini.
Ho capito, però diventa un doppione di Forza Italia. A quel punto è meglio l'originale, perché che devi fare?
Ne questa... faranno uno solo.
Ma non credo che la Lega sia così intenzionata a morire.
Ma sono
così.
Già un doppione, perché tolta la...
Forza Italia,
sì,
sta attento.
Ma tolto il separatismo di bossiana memoria, è la Lega che diversità ci ha avuto con Forza Italia?
L'autonomia, vuole l'autonomia. Avete più sentito parlare di Calderoli? Io no.
No. No.
Ma è un altro di quelli, il discorso sull'autonomia è proprio finito nel cestino, non se ne parla più, eccetera. Un po' come tutto il discorso della riforma fiscale. Io penso che però ci sia anche un'altra chiave di lettura, e questo prima ovviamente di lasciarvi l'ultima parola. che è il punto di arrivo di questa legislatura per Giorgia Meloni, che è il presidenzialismo. Allora, probabilmente lei sta in piedi, e sta in piedi nel senso politico del termine, e regge l'anima coi denti anche in un momento complicato per se stessa, per il mondo e per la, con, diciamo, per la situazione economica italiana, perché il punto di arrivo è la riforma presidenziale. Probabilmente è il punto di arrivo di parecchi di questi, dei partiti che sono all'interno della maggioranza, forse non proprio di Forza Italia, ma senz'altro della Lega. Allora Franco, l'ultima battuta su questo punto di arrivo, forse non dettato solo da quelli che sono, come dire, gli obiettivi personali dei personaggi di cui abbiamo parlato, ma anche probabilmente di qualcuno che fuori dall'Italia vede questo tipo di riforma come una possibilità di stabilità di questo Stato, che stabilità semmai ha avuto da tanti punti di vista. Come la vedi?
Ma quella dell'estero non lo so, onestamente. Non so chi tifi, a parte il fatto che mi sembra stiamo parlando di premierato, non stiamo parlando
sì,
di
un
presidenzialismo,
no,
perché
insomma, è un premierato.
Il premierato secondo me già è una formula un po' bastarda, non è proprio la Repubblica presidenziale. Allora ci stanno due cose, una è la stabilità, e questo può darsi che a molti oddio, a molti fa piacere la non stabilità dell'Italia,
certo,
tra i nostri vicini, e molti invece, alcuni vorrebbero una stabilità, la stabilità che ti dà quella che è la riforma del cosiddetto primo cittadino, no?
Sì,
ha funzionato per i comuni, per gli enti locali, in effetti potrebbe anche funzionare a livello nazionale. Questa però è l'unica cosa che è rimasta alla Meloni di una vecchia battaglia del movimento sociale, qualcuno forse se lo ricorda, ma oramai stiamo parlando delle nebbie della storia della Repubblica, della nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi, cioè quando fece la scissione dal Partito Repubblicano,
sì,
e fondò questo movimento per la nuova Repubblica, che tra parentesi ebbe l'adesione di molti che uscirono dal movimento sociale, molti dal Partito Repubblicano, addirittura Tommaso Schmidt, che era comunista, aderì e tutto quanto, cioè raccolse per un momento, sembrò addirittura che dovesse cambiare effettivamente le cose, poi evidentemente chi l'aveva sponsorizzato lo mollò.
È finita con tentati colpi di Stato,
sogno,
Edgardo Sogno e compagnia cantante.
E così via.
Hanno raccattato un po' di fondi di Magazzino e del Secchio della Monnezza e hanno tentato.
Beh, vabbè, non
l'ascesa al potere,
non
insomma.
Non esageriamo.
C'è stata
anche gente che per bene che ci ha creduto, perché sì, magari la riforma dello Stato, c'era gente che Celso De Stefani e cose tutto quanto.
Quindi, quando cerchi di sovvertire l'ordine dello Stato non sei più molto per bene.
Veramente uno che Repubblica presidenziale non è che vuole sovvertire l'ordine dello Stato.
Stavo per dire Pacciani, scusate. È un personaggio.
Vabbè, ma tu c'hai proprio il riflesso pavloviano.
Io c'ho un riflesso pavloviano, fatto sta che in questa nazione
c'hai il lapsus freudiano.
Ragazzi, vi chiamo, richiamo all'ordine perché abbiamo finito il nostro tempo.
Sì, signora maestra.
Sintetica,
dico, è una vecchia battaglia quella del coso. Potrebbe dare stabilità, però non so onestamente se Giorgia abbia anche un pensierino, abbia messo anche il cappello su un'ipotetica poltrona di premier assoluto. E
secondo me vuole fare il Papa lei.
No, vuole fare la prima Presidente della Repubblica donna, te lo dico, perché è un desiderio conclamato, e chissà che non ci riesca. Ragazzi, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori che anche oggi ci sono stati ad ascoltare. Ovviamente il nostro assestante torna martedì prossimo con ovviamente nuove notizie, nuove cose, speriamo ovviamente di potervi raccontare sviluppi interessanti, soprattutto sulle cose che ci interessano di più, il caso Gianbruno per esempio, ma non solo. E intanto io do appuntamento ai nostri ascoltatori con tutte le altre trasmissioni d'Oltrelago. Una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e Franco Iappelli.
Buona giornata a tutti.